Mi sembra che per il Rebra valga come emblema quel pensiero famoso di Eschilo che poi ha ripreso Simone Weil con altra forza, con altra fantasia, con altra profezia, con altra intonazione anche cristiana, cioè che non c'è conoscenza senza sofferenza. La sofferenza, l'angoscia che ha accompagnato la vita di Rebra è inconfrontabile con le sofferenze che hanno vissuto invece intorno a lui, D'Annunzio e poi Montale, se vogliamo, cioè le profondità, le voragini della sofferenza, soprattutto l'intensità con cui Rebra riviveva la sofferenza, perché si può anche essere dilaniati da sofferenze infinite, rimanendo in qualche modo spettatori estranei dinanzi alle proprie sofferenze, ma quando le sofferenze rimettono in gioco il senso profondo di quello che siamo, della vita, delle speranze tradite anche, sofferenze intensissime anche perché Rebra ha vissuto anche la sua relazione con questa pianista russa e le lettere lo dimostrano con amore certo altissimo, comunque combattuto certo da questa segreta, invisibile ricerca di qualcosa che desse all'amore anche un'intonazione, un orizzonte, un'apertura diversa. Quindi una sequenza infinita di sofferenze, intanto certo anche quelle più banali e quotidiane, essersi diplomato, laureato, aver insegnato sempre anche all'orale, ad esempio, in istituti secondari in cui non veniva assolutamente riconosciuta la cultura, la forza, la genialità che lo distingueva. Poi appunto il cavallo infinito della guerra che lo ha davvero cambiato e trasformato per sempre. Cioè Ungaretti è stato in guerra, io non so se Ungaretti fosse in prima linea come Rebra, però la guerra, cioè l'esperienza psicologica che ha avuto anche il grandissimo Ungaretti è stata un'esperienza che poi ha metabolizzato, cioè che ha trasformato, che ha svuotato di quei significati umani che sono tali solo quando tu non guardi soltanto alle sofferenze tue, ma anche a chi, come Rebra, racconta, vede questo compagno con gli arti troncati, con questo fratello che sembra morire al suo posto, perché grazie fratello forse è anche quest'ultimo grido di conoscenza, ma anche di straziante recupero di che cosa significa il mistero, che accanto a lui una persona altrettanto degna sia stroncata e muore quasi, quasi per lui in questa circolarità mistica, per chi crede certo nel corpo mistico, sappiamo che a volte i dialoghi delle carmelitane, no? Una consorella che muore nel dolore, nel sacrificio, nello strazio per consentire ad un'altra sorella di avviarsi alla morte invece con la coscienza che si realizzava il suo destino. E quindi allora questa lunga notte che separa le poesie degli anni 20 a quelle che sono poi rinate negli anni 55-56, come splendidamente mi sembra Pasolini disegna la vita di Rebra, forse vuole cogliere proprio queste fragilissime mie osservazioni che in sostanza dicono come quello che fa la grandezza e quello che anche Don Giussani riconosce in lui, no? Le parole iniziali del saggio che ha scritto è attraverso l'esperienza del limite, quindi della morte, quella che ha vissuto, che ha sentito, che Clemente Rebora ha scoperto l'Eterno. Esso è la foce che muove il grande fiume, il quale veicola tutto ciò che incontra. Quindi allora, chiamiamola angoscia della morte, chiamiamola angoscia creatrice, comunque certo che è stata forse questa, mi sembra, la sorgente, sconvolgente, dolorosa dell'intera parabola esistenziale di Clemente Rebora. Poi entrare in una grande congregazione in cui appunto all'altezza straordinaria del pensiero dorminiano si accompagnavano anche a volte sacrifici, a volte anche misconoscimenti, no? E che adesso sono stati sanati, in qualche modo riscattati in questa forma straordinaria e mirabile. Comunque immagino che anche la sofferenza che è stata di molti tosminiani che ho conosciuto, sofferenza intesa come nostalgia di un dono che sarebbe arrivato ma che tardava ad arrivare. Ecco, anche questa forse nel periodo conclusivo della sua vita una spina che ha reso la sofferenza in Rebora davvero come la sorgente senza fine della sua vita anche, ma anche della sua creatività, delle sue poesie che certo hanno come chiamarle, radici umane infinitamente più alte, dolorose, sconvolgenti di quelle di altri poeti italiani. Concludo dicendo che solo un grandissimo poeta austriaco, Georg Trakl, posso trovare delle analogie con le poesie che Rebora ha scritto, soprattutto durante la guerra.
E si sente.
C'è qualcun altro oltre lui? Così li facciamo anche insieme.
Cinque anni fa io la Ferla, che è la dottoressa che è qua, dove sei Teresa? Accompagniamo il professor Borgna a una conferenza con Monsignor Giussani. Monsignor Giussani lo invitò a tenere una lezione agli universitari, mi ricordo 25 anni fa lo accompagnai.
Corvara, dove c'era anche...
C'eri Camillo.
Camillo
Corvara. A Corvara. A
Corvara. Corvara, non era l'università, una vacanza.
Agli universitari?
Sì, gli universitari.
E quindi la storia continua.
Con Modena anche, perché siamo stati anche a Modena, all'università.
Volevo portare un piccolo contributo, visto che il 20 di novembre, cioè martedì scorso, eravamo in San Marco, in Basilica, con Scola, col Patriarca. La Basilica era piena di giovani. Il Patriarca ci ha pregati proprio di saper dire io, di imparare a dire io. Dice: il dono che chiedo per voi questa sera è di poter dire io, imparare questa cosa. Ho trovato lo stesso messaggio stasera quando si dice che a Rebora è stato diagnosticato la mania dell'infinito, dell'eterno, o l'esperienza dell'infinito che si tratta a volte di fare per scoprire lo spessore, cioè per scoprire cos'è l'umano, perché prima di questo non si ha neanche la percezione di che cos'è l'umano. E quindi volevo proprio ringraziare il professore perché questa sera ha illuminato un attimino questo tipo di prospettiva.
Grazie.
Qui, signore? No, venga, così la sentono tutti. La tenga seduta, mi pazienza. Devono sentirla.
Allora, io volevo chiedere al professore. Allora, Kierkegaard diceva che Dio va a caccia dell'uomo con l'inquietudine. E Dio va a caccia dell'uomo con l'inquietudine. Dal punto di vista appunto suo, della psichiatria, quindi il rapporto tra inquietudine e angoscia cristiana, se inquietudine potrebbe essere uno step anteriore, non so se riesco a spiegarmi.
Certo.
Ok.
E poi posso fare anche una seconda domanda, scusi. Il suo punto di vista sulla sofferenza appunto e sulla tensione al mistico nel appunto Re Borabi. Abbiamo visto Dio Campana, Alda Merini o anche Bals?
Diciamo un'altra sera.
Oh, intanto quando Agostino scrive le confessioni, parla di inquietudine come struttura portante della vita, non parla espressamente di angoscia, parla di inquietudine, che in fondo è, come lei ha colto con acuta preveggenza, è in qualche modo la premessa all'insorgere dell'angoscia, che rimette in discussione in maniera più sconvolgente e radicale anche il senso che noi abbiamo del tempo, il senso che noi abbiamo dello spazio e delle relazioni con gli altri. Cioè la inquietudine è un sentimento doloroso che rimane però essenzialmente interiore, no? Interiore homine, habitat veritas, inter ipsum redi, non forasire, che è un invito che faccio a me innanzitutto, ma poi a tutti, soprattutto quando ci confrontiamo con destini come questo di Rebora, segnati certo da cammini che dolorosamente hanno seguito comunque il sentiero verso l'interno, verso gli abissi senza fondo della propria interiorità. Forse questa anche la definizione più bella e definitiva di Rebora, un destino di vita interiore condotto avanti col sacrificio della vita, rompendo anche con una fama che in quel momento stava illuminandolo, no? E sappiamo quanto costi anche solo rinunciare ad una scheggia di popolarità o di ribalta accesa nella vita. Oh. Intanto Robert Walser, certo, è vissuto in un manicomio, in un ospedale psichiatrico svizzero, in Sterlingen, per 25 anni. Ha scritto testi bellissimi in cui l'angoscia psicotica che pure viveva in lui, perché era un paziente sommerso da una schizofrenia, cioè da quella che è la malattia più grave, che non era certo quella di Clemente Rebora, al di là dell'angoscia che lo invadeva in quanto prigioniero di questa esperienza psicotica, le sue poesie, anche i suoi racconti, le sue lettere sono di una leggerezza e di una tenerezza formale tematica, quasi che l'angoscia, nei momenti in cui veniva espressa, si dissolvesse nei suoi aspetti così più crudeli. Cioè, Robert Walser non è Georg Trakl, che certo gli è infinitamente superiore come poeta, non è Clemente Rebola, che sul piano poetico ha scritto cose che Valls non ha scritto, ma dal punto di vista invece della narrazione, dei racconti, appunto, quelli di Valls non sono i racconti fiammeggianti di uno Strindberg, ad esempio, che pure era colpito da schizofrenia, oppure quelli di Gérard de Nerval, credo che lo conosciate, in cui i testi e i racconti sono ritrascrizioni poetiche di esperienze psicotiche. Nei testi invece di Robert Walser, se dovessimo fare una diagnosi soltanto leggendo i suoi testi, noi dovremmo dire non c'è alcuna esperienza psicotica in lui. Se leggiamo invece queste poesie altrettanto belle di Silvia Plath, la conoscete? Allora, nella trama poetica di Silvia Plath, i deliri, le allucinazioni, cioè i sintomi schizofrenici, riemergono con una pregnanza assoluta. Alda Merini a me francamente non piace, per cui ho la franchezza di dirlo, mi dispiace molto, anche se vissuta per 20 anni in un manicomio, no? È vero? Ma non riesco a entrare in una sintonia che mi riesca di cogliere qualcosa che alcune mie pazienti hanno espresso, sia con loro poesie semplici oppure anche con gli altri due poi. Gino Campagna, anche lui schizofrenico, lunghi anni in ospedale psichiatrico, poesie e poesie, anche testi narrativi, dei quali però non mi sembra riemergano queste fiamme dell'infinito che in Rebola si colgono già nei frammenti lirici. Perché chiuso dentro ad una immanenza che bisogna ovviamente rispettare, una immanenza che gli ha impedito di vivere il dolore come segno comunque di qualcosa che potesse avere un significato più alto. Grazie infinite, domanda bellissima e originale che mi capita rarissimamente di sentirmi fare. Complimenti.
Grazie. Bene, concludiamo questo nostro incontro, perché sostanzialmente esso è al fondo un invito a scoprire questo autore, se ancora non l'abbiamo letto, o a rileggerlo, anche perché è vasta l'opera poetica. Solo un pensiero finale, cioè che sempre nell'umanità interamente vissuta, cioè vera, la realtà diventa segno, cioè in Rebola, come dice la frase che è stata citata a introduzione dei canti anonimi, diventa azione di fede nel mondo, cioè il grido diventa azione di fede nel mondo, ed è l'insorgere, no, della speranza. E vedendo anche tanti giovanissimi, ma anche tanti educatori, ma anche se non li vedessi qui tra noi, di fatto sono i due poli su cui si gioca la vita, se ci pensiamo bene, e cioè se vale la pena continuare e se c'è qualcosa che vale la pena raccontare, che in noi è accaduto. Io penso che quella frase di questo angelo di Monteverdi del 14 possa assomigliare al tema dell'attesa di tutti i tempi, di questo tempo, quando dice: ci siamo affacciati alla vita con un'innata volontà di fede, abbiamo cercato dappertutto con ansia infaticabile qualcosa in cui credere, per cui vivere, per cui morire anche. E il deserto c'era davanti e nessuno rispondeva alle nostre grida: che fare? Ecco, questo è il grido che agita come un pioppo nella famosa poesia di Rebola, l'io, l'uomo, e Rebola ha percorso questo tratto della vita di chiunque, come abbiamo sentito, sorprendendo nel fondo, dentro le cose, dentro la realtà, dentro la storia, la possibilità e l'esistenza della positività, cioè l'esistenza di una corrispondenza, di una risposta, di un'azione di fede nel mondo, cioè le cose in realtà vengono o sono qualcosa nel rapporto con le quali si costruisce, si vive, oppure non è vera neanche una ipotesi di risposta astrattamente costruita. Dunque la grande attualità di questo uomo, grande poeta, invito a leggerlo, e un grazie a professor Borgna e a Peluso per la loro bellissima testimonianza. Un avviso che rivolgo, qualora non lo sappiate ancora, lunedì iniziano queste letture teatrali e dialoghi a seguire tratte dai Promessi Sposi, li svolgeremo al Teatro Val Verme, lunedì 3 c'è la prima, sul tema carità e giustizia ci sarà Michela Cescon, che è una grande attrice anche di cinema, che leggerà dei brani antologici, poi ci sarà un dialogo tra uno Stefano Alberto, teologo, e il presidente della Corte d'Appello sul tema della carità e della giustizia. Il 10 ci sarà invece Sandro Lombardi, grande attore, sul tema della cultura e le parole tradite, con Vittorio Sgarbi e Davide Rondoni. Grazie a tutti, arrivederci.